I have a dream.
Martin Luther King fit the battle up. Bam, bam, bam.
I have a dream. È il titolo del discorso tenuto da Martin Luther King il 28 agosto del 1963, al termine di una marcia di protesta per i diritti civili. In esso esprimeva la speranza che un giorno la popolazione di colore avrebbe goduto degli stessi diritti dei bianchi.
Ideas? Oh, man, I got a million dreams. That's all I do is dream. All the time.
I thought you played piano.
No, this is not piano, this is dreaming.
I have a dream. Ho un sogno. Che un giorno questa nazione si sollevi e viva pienamente il vero significato del suo credo. Riteniamo queste verità di per sé evidenti, che tutti gli uomini sono stati creati uguali.
Parleremo in questa puntata di Duke Ellington, uno dei più celebri compositori americani del XX secolo, noto al grande pubblico principalmente per la sua carriera nell'ambito del jazz. Afroamericano, Ellington vive a cavallo degli anni che vedono la nascita del movimento per la difesa dei diritti civili dei neri negli Stati Uniti d'America. Movimento che avrà come leader indiscusso Martin Luther King. King scopre nella musica il vero collante per ricreare quell'identità di popolo che è stata per secoli calpestata. Ellington, con la sua continua ricerca sui generi musicali, racconta l'evolversi della storia del suo popolo. Entrambi entrano in una storia più grande. Parafrasando lo storico francese Fernand Braudel, entrambi abbandonano quell'agitazione superficiale della storia individuale per entrare in una storia che scorre più lentamente e che è la storia sociale, quella dei gruppi umani. Entrambi ci mostrano come la storia individuale, nella sua brevità, per realizzarsi deve confluire in una storia sociale più grande, che ha tempi di realizzazione forse più lenti, che travalicano la vita del singolo, ma che segnano i veri cambiamenti. Parliamo di Duke Ellington con Agostino Marzoli, ma prima facciamo un quadro storico.
'641. Il Massachusetts è la prima colonia americana a legalizzare la schiavitù. Le colonie americane erano diventate così estese e fiorenti da far aumentare la domanda e il commercio di schiavi per la coltivazione delle piantagioni di cotone, tabacco e zucchero, che non potevano essere coltivate senza un'abbondante manodopera agricola. La costa occidentale dell'Africa costituiva la miniera inesauribile di questa manodopera. Solo nel 1865, con la ratifica del 13° emendamento della Costituzione da parte del presidente degli Stati Uniti d'America, Abraham Lincoln, venne abolita la schiavitù e vennero riconosciuti i diritti civili degli schiavi afroamericani. Mentre negli Stati del Nord la proclamazione dell'emancipazione non comportò cambiamenti radicali, in quanto il sistema lavorativo non era comunque basato sulla schiavitù, Negli stati del sud l'abolizione della schiavitù fu un duro colpo al sistema economico dei singoli stati. A partire dal 1876, una serie di leggi, le cosiddette leggi Jim Crow, aggirarono il dettato costituzionale, mantenendo di fatto la segregazione razziale. Queste leggi, a valenza locale o approvate dai singoli stati, istituivano uno status di separazione in condizioni di uguaglianza, in quanto negavano agli afroamericani il libero accesso ai servizi pubblici, creando un regime di segregazione all'interno di scuole, luoghi pubblici e mezzi di trasporto.
Allora, Agostino, chi era Duke Ellington? Cominciamo raccontando un po' la storia della sua vita.
Sì, Raffaella, Duke Ellington sicuramente è uno dei compositori più prolifici e più famosi del Novecento, ed è soprattutto ricordato come uno dei più grandi jazzisti, ma la sua musica, il suo mondo abbraccia ambiti anche molto differenti ed è molto, molto varia come...
Quindi, afroamericano, apprezzato diciamo in maniera un po' trasversale da vari compositori.
Sì, diciamo che ha illustri fan, ad esempio sappiamo che era molto ammirato da un certo Igor Stravinsky, oppure da
Bernstein, no?
Da Leonard Bernstein, oppure mi viene in mente da Copland o direttore d'orchestra Leopold Stokowski.
Senti, ricostruiamo un po' le sue origini.
Innanzitutto Ellington nasce nel 1899 e nasce in una città che è Washington. Tra l'altro, al contrario di i suoi illustri colleghi, lui proviene non da una situazione di disagio, di degrado, dal ghetto, no, ma viene da una famiglia, insomma, non dico benestante, ma della piccola media borghesia nera.
Ora che hai citato appunto il ghetto, mi viene in mente che il segregazionismo forse negli stati del nord era, diciamo, era meno pressante, nel senso erano stati comunque sia quelli del nord più liberali, non so, penso a pellicole come Via col vento, no? In cui vengono rappresentati, diciamo, gli afroamericani, lo sfruttamento degli afroamericani negli stati del sud, e poi penso appunto a Washington, a New York, città completamente diverse.
Sì, sicuramente la differenza è sostanziale tra gli stati del sud e quelli del nord. Però diciamo che sono due tipi di schiavitù, o comunque, anche se non si parla più di schiavitù, ormai è finita da parecchio tempo, ma di oppressione differente. Gli stati del sud sono stati rurali, in cui è molto esplicito il razzismo e lo sfruttamento dei neri, mentre negli stati del nord invece non ci sono i campi cotone, ma ci sono i ghetti. Anche se Ellington non appartiene neanche al ghetto, appunto, proviene da un ceto sociale abbastanza agiato per un nero.
Allora, parliamo della sua formazione musicale.
Innanzitutto possiamo dire che da ragazzino aveva dimostrato di avere una spiccata vena artistica. Comunque inizia a strimpellare il pianoforte sostanzialmente in modo autodidatta, prende qualche lezione, ma lui impara a suonare il pianoforte suonando sopra i rulli meccanici di tastiera, i successi di ragtime, no? Che era il genere
allora di moda.
Sì, allora in voga, pianistico soprattutto.
Stiamo parlando
pianistico.
Orientativamente degli anni?
Parliamo degli anni 10, fino agli anni 10, a cavallo degli anni 20. Ellington passa un sacco di tempo ai piedi dei pianoforti nei locali notturni di Washington ad ascoltare i grandi pianisti che si esibivano. Infatti sappiamo che fu molto influenzato da pianisti leggendari dello stride piano come James P. Johnson e Willie the Lion Smith.
Poi a un certo punto decide di fare, diciamo, un grande passo.
Sì, lui era già da qualche tempo che con qualche compagno washingtoniano cerca di barcamenarsi un po' in ambito musicale, creare piccoli gruppi per varie occasioni, guadagnare qualche soldo. Ma il sogno di qualsiasi artista, musicista in America è quello di sbarcare a New York, che è la capitale appunto dello showbiz, del divertimento.
Quindi, arrivato appunto a New York, approda al Cotton Club e parliamo un po' di questo locale.
Sì, Ellington insieme ai suoi amici di Washington, tant'è che si fanno chiamare The Washingtonians, diventa l'orchestrina stabile del Cotton Club, che all'epoca, nei ruggenti anni 20, ma anche per buona parte degli anni 30, è il locale per eccellenza, il posto più famoso d'America. Perché? Perché è frequentato da persone molto importanti, da VIP, attori
bianchi, rigorosamente
politici,
bianchi.
Esatto, c'è questa particolarità, perché non dimentichiamo che il Cotton Club stava ad Harlem, che è il quartiere nero di New York, però ha un pubblico bianco, anche se in realtà gli artisti che vi si esibivano, che erano ballerine, cantanti, comici, musicisti, appunto come Ellington e i suoi compagni, erano esclusivamente neri.
Qual era l'immagine offerta a questo pubblico bianco dell'afroamericano?
Sì, per rispondere a questa tua domanda dobbiamo fare un piccolo passo indietro, perché l'immagine del nero che viene ereditata negli anni 20 è quella di Jim Crow, che è una maschera che viene rappresentata nei cosiddetti minstrel show, cioè degli spettacoli in cui degli attori, spesso erano attori bianchi che si dipingevano la faccia con il sughero bruciato, mettevano in scena una parodia del nero, che era un nero rozzo, ignorante, un po'
fannullone,
stupidotto anche,
veniva... ma allo stesso tempo che, diciamo, cercava di aggirare il sistema, un po' furbastro.
Esatto, proprio così, questa dicotomia, duplicità. Sì, duplicità.
E invece sul palcoscenico del Cotton Club
c'è una rivoluzione. Il motto che si è diffuso negli anni 60, Black is Beautiful, in realtà ha le sue radici proprio in questa che si chiama Harlem Renaissance, il rinascimento di Harlem.
Qui centro è il Cotton Club.
Sì, è proprio la base operativa il Cotton Club. Perché? Perché questa prima volta, per la prima volta nella storia, il nero qui viene rappresentato, è ancora molto stereotipato, però per la prima volta si mette in scena anche la bellezza dell'Africa, la sensualità della donna africana.
Quindi il nero diventa qualcosa di esteticamente interessante.
Sì, l'immagine che qui si dà dell'Africa è un'Africa molto immaginifica, molto irreale in realtà, ed è quella della giungla. Infatti se ascoltiamo la musica che sentiamo in sottofondo, sentiamo proprio gli echi della giungla.
Sembrano dei barriti degli elefanti.
Proprio così, è quasi onomatopeica in certi punti. Tant'è che questa musica di questi anni veniva chiamata jungle style, proprio questo modo di suonare. Se vogliamo un'immagine visiva di ciò che accadeva sul palcoscenico del Cotton Club, possiamo immaginarci una serie di ballerine che danzano quasi nude o comunque vestite tipo di gonnellini di banane, un po' come faceva Josephine Baker in Francia.
Parlavi appunto dell'Harlem Renaissance, che cos'è di preciso?
Sì, con questo termine Harlem Renaissance, ovvero il rinascimento di Harlem, è stato definito quel movimento socio-culturale che avvenne nei tardi anni 20, in particolar modo grazie a personaggi di spicco della letteratura e della politica, ad esempio nomi come Alan Locke o W.E.B. Du Bois o il poeta Langston Hughes.
O lo stesso Ellington.
E lo stesso Ellington, infatti, è un protagonista eccellente di questo movimento culturale che appunto dà valore alla cultura afroamericana.
Quindi si forma proprio un'identità culturale afroamericana con questo, diciamo...
Proprio così, che per la prima volta è emancipata da quello che è lo schiavismo. Non si parla più solo di schiavitù, ma si parla proprio appunto di un'estetica nera, della bellezza.
Nonostante comunque fosse filtrata da uno sguardo bianco, quindi è un'immagine stereotipata, tuttavia propria.
Sì, però in questo momento gettano il seme per quello che saranno i movimenti degli anni 60 e del motto Black is Beautiful.
Senti Agostino, quali erano le caratteristiche della musica di Ellington nel periodo del Cotton Club?
La musica di Ellington in questo periodo è molto particolare. Il suo punto di forza, credo, secondo me, è dovuto alla composizione della sua orchestra. Perché Ellington mette insieme musicisti di estrazione molto diversa, sia a livello geografico proprio, chi viene dal sud, chi viene dal nord, dalla città.
Quindi con stili musicali diversi.
Stili musicali differenti, con un background sociale e culturale differente. E quindi in questa musica noi possiamo sentire i suoni di New Orleans, quelli del metropolitani di Chicago e di New York. E sono tutti musicisti con una forte personalità e che nel loro campo, nel loro strumento, sono stati dei caposcuola, come Harry Carney al sax baritono, Johnny Hodges al sax contralto, oppure i trombettisti Bubber Miley o più tardi Cootie Williams.
Penso a quanto sia difficile oggi riproporre, no? questa musica per gli interpreti.
Esatto, se si vuole reinterpretare Ellington è molto difficile oggi, perché o si fa un'interpretazione completamente nuova o cercare di riprodurlo fedelmente è quasi impossibile. E l'orchestra funziona un po' come una sorta di collettivo dove ognuno contribuisce con le proprie idee. Infatti per almeno i primi 15-20 anni della carriera di Ellington molti dei successi sono firmati almeno con due autori, uno è Ellington e uno è un personaggio dell'orchestra che ha contribuito magari con un tema del pezzo. Ma è proprio la specificità dei suoi musicisti che fa sì che Ellington in questi anni brevetta, diciamo, un modo di comporre molto rivoluzionario. Cosa intendo? Che lui non scrive per una qualsiasi formazione, non fa una musica che può essere eseguita da tutti, ma lui scrive esplicitamente per i suoi musicisti. Spesso nella parte non scrive primo sax alto, ma scrive Johnny Hodges, anzi il suo soprannome è Rabbit, perché quella parte è concepita esattamente per le caratteristiche molto particolari del suo musicista. Tant'è perché lo stesso Ellington una volta scrisse: i musicisti che entrano in questa orchestra sono probabilmente unici nel regno musicale.
Quindi non esiste una stessa esecuzione del pezzo a distanza di anni, perché ogni volta, diciamo, rimaneggiava questo materiale?
Sì, infatti si trovò a volte anche in difficoltà. Quando se ne andò qualcuno dall'orchestra, Ellington dovette modificare addirittura degli arrangiamenti.
Allora, Agostino, come prosegue negli anni 30 la carriera di Ellington?
Ellington, ormai forte del successo del Cotton Club, comincia a sfornare una serie incredibile di successi radiofonici e discografici. Tantissime sue canzoni diventano pane quotidiano per la società, soprattutto per i neri, ma anche tra i bianchi incomincia a diventare molto, un nome molto importante.
Questa è l'epoca?
L'epoca dello swing, gli anni 30 siamo. E infatti uno dei più grandi successi di Ellington è proprio, rappresenta un manifesto di una nuova epoca, ed è quella che stiamo ascoltando in questo momento, ovvero It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
Ovvero, non significa nulla se non ha quel certo swing.
It don't mean a thing, all you got to do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just keep that rhythm, give it everything you got. It don't mean a thing if it ain't got that swing.
E lo swing, mi viene in mente subito un altro grandissimo nome, Benny Goodman. Beh, il bianco.
Certamente, perché infatti Benny Goodman viene incoronato come re dello swing. È il nome della musica degli anni 30 e i primi anni 40. Diventa un fenomeno di massa proprio.
E questa differenza, diciamo, Benny Goodman appunto bianco e Duke Ellington il nero, incide sulla distribuzione della loro musica, sul loro successo?
Beh, questa è una discussione che è andata avanti per tanto tempo e ancora va avanti oggi, perché è vero che il fatto di essere bianchi all'epoca era un vantaggio, sicuramente per un artista bianco era tutto più facile rispetto a un artista nero, però anche questa cosa è un po' da rivedere, sì, va ridimensionata, prima di tutto perché Goodman sì era un bianco, ma era un ebreo e anche molto povero, veniva proprio, era un ragazzino di strada Goodman, non è che fosse che avesse chissà quali origini agiate. E oltretutto Goodman è stato un personaggio chiave nell'integrazione tra i neri e i bianchi, perché fu il primo a portare proprio sul palco una formazione mista di neri e bianchi, e per questo fu criticato tantissimo all'epoca.
Lo swing, tra l'altro, nasce come musica da ballo?
Sì, diciamo che è destinata soprattutto a una generazione di giovani, di ragazzi che vogliono divertirsi e lasciarsi alle spalle la crisi del 29, della Grande Depressione. E quindi è così che ogni notte le più grandi sale da ballo d'America, tipo la celeberrima Savoy Ballroom, vengono invase da schiere di ballerini che ballano tutta la notte sotto le musiche di Ellington, Count Basie, Chick Webb e Tommy Dorsey.
Thank you.
questa che sentiamo in sottofondo.
Questa che sentiamo è Take the A-Train, che divenne la sigla dell'orchestra di Ellington, che fu scritta da un giovanissimo Billy Strayhorn. Questo nome che troveremo anche più in là, perché fu un grande compagno di lavoro e di vita di Ellington, fu il suo braccio destro.
Questo brano è del?
È del 1940.
Quindi lo swing, quali sono i limiti cronologici?
Beh, sempre difficile dare dei limiti precisi, però diciamo che più o meno viene fatta risalire l'epoca dello swing nel decennio 35-45.
Negli anni della Grande Depressione, gli stati del Nord vedono aumentare in maniera consistente la popolazione nera proveniente dagli stati del Sud, e la musica dei neri inizia ad essere eseguita anche nei locali frequentati dai bianchi, svolgendo, seppure in maniera stereotipata, perché filtrata dalla cultura bianca dominante, un importante strumento di coesione sociale per la popolazione afroamericana. Nelle chiese nere di alcune città, i discorsi dei pastori cominciano a creare un comune modo di sentire, una rete solidale di persone tutte animate da uno stesso modo di vedere la realtà. La musica, che animava le celebrazioni, gioca in tal senso un ruolo fondamentale, essendo un patrimonio culturale condiviso. La forza, infatti, del segregazionismo e di negare un'identità comune alle minoranze etniche, in modo che la divisione non possa dare adito alla rivendicazione di diritti. Da anni sento dire la parola «aspettate», che risuona all'orecchio di ogni nero con stridente familiarità. Questo «aspettate» significa quasi sempre «mai». Noi dobbiamo arrivare a comprendere che la giustizia ottenuta troppo tardi è giustizia negata. Noi aspettiamo da oltre 340 anni di ottenere i nostri diritti sanciti dalla Costituzione e donati da Dio. Si potrebbe chiedere: come potete propugnare la violazione di alcune leggi e l'osservanza di altre? La risposta sta nel fatto che ci sono due tipi di leggi, giuste e ingiuste. Sarei il primo a invocare l'osservanza delle leggi giuste. Abbiamo una responsabilità non soltanto legale, ma anche morale, che ci impone di obbedire alle leggi giuste. Al contrario, abbiamo anche la responsabilità morale di disobbedire alle leggi ingiuste. Io concordo con Sant'Agostino nel ritenere che una legge ingiusta non è una legge. Ora, qual è la differenza tra le une e le altre? Come si fa a stabilire se una legge sia giusta o ingiusta? Una legge giusta è un codice composto dall'uomo che corrisponde alla legge morale o alla legge di Dio. Una legge ingiusta è un codice in disarmonia con la legge morale. Per usare il linguaggio di San Tommaso d'Aquino, una legge ingiusta è una legge umana che non è radicata nella legge eterna e naturale. Una legge che eleva la personalità umana è giusta. Una legge che degrada la personalità umana è ingiusta. I popoli oppressi non possono rimanere oppressi per sempre. Prima o poi l'anelito alla libertà si manifesta, e questo è accaduto ai neri americani. Qualcosa nel loro intimo ha ricordato loro che per nascita hanno diritto alla libertà, e qualcosa all'esterno ha ricordato loro che la libertà può essere ottenuta. Per vie consapevoli o inconsce, lo spirito dell'epoca ha toccato anche loro. Essi muovono con un senso di grande urgenza verso la terra promessa della giustizia razziale. Martin Luther King, dal carcere di Birmingham in Alabama.
I have a dream. Martin Luther King, Victor, Bachelor. Bam, bam, bam. King, Victor, Bachelor. Bam. And the bull jump nasty, ghastly, nasty. King, Victor, Bachelor, Alabama, Birmingham, Alabama. King, Victor, Bachelor.